La redazione giornalistica di Radio Ufita presenta Speciale Elezioni. Conduce in studio il giornalista Mario Auscelli.
Buon pomeriggio. Dopo l'incontro di ieri con il candidato sindaco della lista del centro-sinistra, Giancarlo Di Rubbo, oggi è la volta della voce solista del dottor Carlo Pizzillo, aspirante alla carica di sindaco di Montecalvo per la lista civica Iniziativa per Montecalvo, il cambiamento, che ha scelto come simbolo un cerchio con fondo blu in cui si staglia una campana che suona a raccolta e sullo sfondo un arcobaleno. Il dottor Carlo Pizzillo è uno stimato medico di base e specialista in cardiologia. Esercita e vive a Montecalvo. È sposato con la professoressa Pia Rosaria Pizzo ed ha 3 figli, 2 femmine e 1 maschio. Dopo questa necessaria e succinta presentazione, passiamo alle domande. È notorio, dottor Pizzillo, che l'arcobaleno simboleggia il ritorno del sereno dopo la tempesta. Perché questa scelta allegorica? Cosa vi aspettate dalla campana che suona raccolta?
Innanzitutto mi preme salutare i radioascoltatori. Il simbolo ha un significato secondo noi importante, perché noi oramai siamo al punto più basso dalla nostra analisi della situazione amministrativa, della situazione del paese, al punto più basso di sempre della storia di Montecalvo. Quindi noi riteniamo che sia necessario risvegliare nelle persone di Montecalvo, nei nostri concittadini, il sentimento del cambiamento e della chiamata a raccolta delle forze migliori di questo paese per cambiare effettivamente Montecalvo e dare a Montecalvo una nuova realtà, un nuovo futuro, perché quello attuale non ci convince. Questo è il motivo per cui si è costituita la lista civica, questo è il motivo per cui oggi noi siamo qua.
In paese circola la voce, raccolta anche dal Corriere di Avellino di oggi, in un articolo a firma del collega Angelo Corvino, che se eletto farai piazza pulita della sanità locale, iniziando dal 118 per finire alle cooperative sociali. Perché severo questa scelta che potrebbe diventare un boomerang per la tua lista?
Prima di rispondere a queste domande, mi preme voler fare una riflessione su quanto è stato detto dall'amico Di Rubbo ieri. Noi riteniamo che ieri abbia detto una cosa estremamente grave, che inizia a creare un clima di scontro in questa campagna elettorale. Un'accusa ingenerosa e non provata che da parte di alcuni componenti della mia lista sia andato in giro a raccontare cose false, cose errate. Noi non usiamo questi metodi, caro Giancarlo. Noi, se abbiamo delle cose da dire, se ci sono delle colpe, cerchiamo di dire i nomi, i cognomi e quello che si è detto. Non spariamo nel mucchio, non è nostra abitudine invangare l'onore delle persone, a meno che non ci siano le prove. Io sto raccogliendo tante voci in questo paese, ma io non do retta alle voci, io non do retta a quello che dice la gente. Potrei dire a questo punto, da questi microfoni, tante cose che mi sono state dette, però non è corretto, perché non ho le prove per poterlo dire, non mi interessa nemmeno dirlo. Io sono qua oggi per fare una campagna elettorale sulle cose che noi vogliamo fare, e a questo punto mi sembra doveroso anche fare un'altra osservazione. Ieri è anche la volta che abbiamo fatto la presentazione della lista. Il signor Di Rubbo ha detto che lui nel 95 ha preso un paese disastrato, ha preso un paese che stava al collasso e che l'ha risanato. Io non ho questa impressione, io ho un'impressione diversa, ho un'impressione che il 95, pur essendo quello un periodo particolare, il paese era migliore di questo attuale, c'erano più persone. C'erano più cittadini, in questi 10 anni c'è stato un calo demografico. Se tutte le cose che ci ha detto l'amico Di Rubbo fossero state vere, oggi questo paese sarebbe più bello del 95, avrebbe più abitanti, avrebbe un'economia che tira. Questo lo diranno i montecalvesi, Questo lo diranno i montecalvesi, come anche il fatto di dire che questa amministrazione ha fatto tutte le opere e ha svolto il programma. Io ho sotto mano il programma di 5 anni fa, e in questo programma ci sono 4 cartelle piene di cose da fare. Di queste sono state realizzate 3 righe che vanno sotto completamente delle opere in itinere. Non mi sembra che questo sia tutto il programma. E poi si è parlato tanto della programmazione, si è parlato di queste opere che sono state fatte solo grazie alla saggezza dei nostri amministratori. Beh, io tengo a precisare che per quanto riguarda queste opere sono previste da norme e da leggi che risalgono all'86, quando c'era un'amministrazione e il sindaco era Felice Auccelli. Parlo della legge 730 dell'86 e del riparto CIPO 86, con i fondi della 219. In queste leggi si parlava del comparto Nicola Pappano e si parlava del recupero delle casette asismiche. In questi anni, dall'86 al 2004, 18 anni, per ben 12 anni, l'attuale vice sindaco, nonché candidato al sindaco di Rubbo, ha svolto attività di assessore, quindi è stato nella giunta e poteva, penso, in 12 anni, realizzare per tempi dovuti quelli che sono state queste opere. Quindi vantarsi di una cosa che ha una storia lunga, perché poi durante la campagna elettorale, io non volevo assolutamente toccare questi aspetti, però poi vantarsi di aver fatto tutto, di aver programmato, mi costringe ad andarmi a vedere la storia di questo paese. Non avrei voluto perdere tempo a fare questa analisi, ma mi trovo costretto perché è necessario che i cittadini sappiano la verità. Sappiano la verità, sappiano che il comparto Nicola Pappano fino a qualche anno fa poteva essere fatto interamente con i finanziamenti. Oggi i destinatari degli alloggi dovranno farsi un accollo spesa che sarà importante, ed è giusto che si sappia che il comparto Nicola Pappano sarà fatto anche con l'accollo spesa dei cittadini. Come si sappia che la metanizzazione è avvenuta ed è avvenuta perdendo dei fondi che potevano essere utilizzati, perdendo l'IVA, e quindi il comune ha dovuto accendere un mutuo, quindi pagare la metanizzazione con i soldi dei contribuenti, cioè il metano viene pagato con i soldi dei cittadini di Montecalvo, mentre in altri comuni il metano è arrivato grazie ai finanziamenti. Oltretutto c'è stata una sentenza sulla metanizzazione che ha determinato un ulteriore aggravio di spese per il comune. Quindi bearsi di tutte queste cose mi sembra eccessivo, perché sono stati commessi degli errori gravi da parte degli amministratori che hanno determinato un carico impositivo per i cittadini di Montecalvo, che si trovano a pagare oneri tributari tra i più alti della provincia di Avellino. Per quanto riguarda queste voci sono frutto di persone che vogliono screditare. Io l'ho detto nella presentazione, l'ho ridetto in un incontro avvenuto in una contrada di Montecalvo: noi non abbiamo intenzione di chiudere niente, abbiamo intenzione di aprire, di potenziare, di migliorare quello che ci sta. Vogliamo migliorare il 118, se ci riusciremo, vogliamo tenere in vita l'assistenza agli anziani, che è iniziata da pochi mesi, non mi risulta sia una cosa che sia iniziata qualche anno fa, come in molti comuni della nostra provincia, quindi iniziata dall'autunno del 2003. Ci teniamo a che i nostri anziani abbiano quanto di meglio è possibile in termini di assistenza, questo è fuori discussione, e ci teniamo che le cooperative sociali lavorino sempre di più, vi siano sempre più persone che possono accedere tramite le cooperative sociali a un primo stipendio. Ci teniamo però anche che queste persone abbiano il giusto. Questo è quelle che sono le nostre preoccupazioni rispetto a queste problematiche. Non c'è voglia di fare prigionieri se noi vinciamo. Noi non vogliamo fare né prigionieri né vogliamo fare vittime. Noi vogliamo creare nel Paese un clima di concordia volto a migliorarlo. Questo è il nostro programma. Su questo si fonda il motivo per cui noi abbiamo deciso di fare questa esperienza, di dare la disponibilità a cambiare il paese, a creare un'alternativa. I cittadini vedranno e decideranno. È inutile nelle presentazioni delle liste far vedere tutte le opere che sono state fatte, perché i cittadini stanno a Monte Calvo e le opere, se tanto belle sono, le vedono tutti i giorni. È inutile far vedere ai cittadini il comparto, le casette o i contatori del metano. Sono cose che i cittadini sanno e valuteranno se queste opere sono state fatte bene, se sono state portate a termine nei tempi dovuti, se per queste opere non si è dovuto spendere di più. Quindi tutte queste cose saranno il frutto di un'attenta riflessione dei cittadini, che invito a essere attenti in questi ultimi giorni alle cose che si dicono e a quello che diciamo noi e a quello che dicono i nostri concorrenti. Questa è la raccomandazione che faccio a tutti.
Allora, non me ne voglia il dottore Pizzillo, adesso farò una domanda poco cattiva. Altra voce che circola con insistenza in paese, sempre legata tra virgolette all'omertà sanitaria, è quella che tu e i tuoi compagni di lista, forse per un debito di riconoscenza al dottore Flovilla per aver dato questi l'adesione con i propri rappresentanti alla lista civica, avreste di proposito ignorato la notizia dell'istituzione da parte della regione Campania di un'altra farmacia rurale a Maurielle di Montecalvo. Che ne dici di questa voce capziosa?
Escludo che ci sia un'omertà sanitaria, perché non capisco dove potrebbe portare, mi fa anche sorridere questa omertà. Io rispetto a questa cosa non ho nessuna difficoltà a dire che una seconda, anche una terza, e laddove fosse necessario e consentito per legge, andrebbe bene anche una quarta farmacia. Migliorare i servizi è una cosa utile per i cittadini, però se migliorare i servizi vuole essere una scusa per fare dispetti, cioè, voglio dire, io penso che le norme per l'apertura di una farmacia o di una seconda o di una terza sia collegata a dei fatti, a delle normative. Allora, se queste normative dicono che a Monte Calvo c'è bisogno di una seconda farmacia, io non ho nessuna difficoltà a dire che va benissimo la seconda o un'eventuale terza farmacia, non ho alcun problema, va bene. Se però questa volontà è frutto di una voglia di persecuzione di avversari politici, di persone che non si ha dalla propria parte, questo mi lascerebbe perplesso. Io mi auguro che sia vera la prima ipotesi e non la seconda, perché altrimenti il clima di questo paese andrebbe sempre più verso la rissa, non ci sarebbe quell'atteggiamento costruttivo cui facevo riferimento prima. Quindi la seconda farmacia, se sono rispettate le norme, se questo paese ha necessità di una seconda farmacia, non ci sono problemi, va benissimo. Tutto quello che migliora la qualità dei servizi dei cittadini, a noi va bene, non abbiamo omertà e non abbiamo debiti di riconoscenza verso nessuno che ci obblighino a prendere posizioni di interesse per tutelare qualcuno. Chi ha da difendere i propri interessi sa come difenderli, se ritiene di doverlo fare, non dovrà far affidamento su quello che dico io. Io ripeto, se le norme dicono che qua a Monte Calvo c'è bisogno di una seconda farmacia, la seconda farmacia va benissimo, altrimenti no. Questo è.
Allora, passiamo ora a parlare di programmi. Di Rubbo ieri ha parlato delle opere realizzate dalla uscente amministrazione e che stanno sotto gli occhi di tutti. Già ne hai parlato, già ne hai accennato. Questo dimostrerebbe che quello che andate a proporre è qualcosa che non potrete realizzare perché già fatto. Come pensi di barcamenarti, se risponde al vero quello che da questi microfoni è stato affermato nei riguardi degli elettori a cui vai a proporre il programma di future realizzazione elaborato da te e dai tuoi collaboratori?
Allora, io ritengo di dover dire due cose. Innanzitutto che vedo nelle proposte della concorrenza una sorta di confusione, una confusione totale, perché leggendo il programma di 5 anni fa, ieri ho sentito che si parlava di rioni annunziati. Leggendo il programma di 5 anni fa, quindi di soli 5 anni fa, non è che stiamo parlando di 30 anni fa, 5 anni fa, questa lista che ha amministrato proponeva per quella zona un mercato coperto. Durante questi 5 anni c'è stato un momento in cui si è stata affidata dei tecnici l'idea di costruire degli alloggi. Ieri ho sentito che vogliono fare un parco verde. Allora, se rispetto a un'area di un paese in 5 anni si può cambiare 3 tipi di destinazione, mi sorge il dubbio che questi signori abbiano un po' di confusione, cioè decidano perfettamente una volta e per tutte quello che vogliono fare rispetto a quelle che sono le esigenze programmatorie di questa collettività. Non è possibile in 5 anni, passando da una un primo programma a questo di questa prossima legislatura, avere 3 idee diverse, cambiare posizioni diverse. Cioè è necessario programmare e cercare di portare avanti quello che si pensa. Almeno c'è bisogno di avere questa coerenza, perché se no ogni volta che si parla e si propongono cose totalmente diverse mi sembra ci sia uno spreco anche di energie. Per quanto riguarda il nostro programma, ripeto, le opere che loro si vantano di aver fatto, io ripeto, se fossi stato loro non avrei molto accentuato il merito di aver portato avanti queste opere, perché durante il percorso di questa campagna elettorale dimostreremo punto per punto come sono andate avanti, di chi sono le responsabilità dei ritardi e di tutto il resto. Però quello che voglio dire è che noi nella elaborazione e nel prospettare agli elettori il nostro programma stiamo avendo dei riscontri molto interessanti. Noi stiamo avendo il consenso forte dei cittadini, quindi non abbiamo problemi e timore a dire che quelle che sono le linee programmatiche che ci siamo dati saranno percorsi in termini stringenti. Noi non abbiamo fatto un programma mega galattico di aree di sviluppo in cui si ripetono cose dette e ridette e mai fatte. Noi ci siamo concentrati su pochi punti ben articolati e su quei pochi punti noi ci batteremo, perché se avremo la fortuna di avere il consenso degli elettori avremo i primi 5-6 mesi di attività amministrativa che saranno fortemente serrati di elaborazione e di programmazione, cose che in questi anni è totalmente mancata. Non c'è stata programmazione, che ne dica di Rubbo, non ci sono programmi e progetti seri per questo paese, purtroppo è la realtà, ci sono solo carte inutili, ma di sostanzioso e di sostanziale purtroppo non c'è assolutamente niente, e per questo siamo qui, noi questo è il motivo. Noi facevamo altre cose, abbiamo deciso di impegnarci in questa corsa, in questa competizione, perché riteniamo che non sia più possibile continuare a far fare tutto agli altri quando gli altri vediamo che non sono capaci di farlo.
Ieri durante la trasmissione ho letto una mia ricerca sui sindaci e i commissari prefettizi che hanno retto il comune dal referendum repubblicano ad oggi. Sono stati 15. Chi sarà il 16esimo? Di Rubbo a questa domanda senza ombra di dubbio ha risposto secco: sarà Giancarlo Di Rubbo. Al dottor Pizzillo, che oggi tiene la scena, dopo la premessa pongo la stessa domanda: chi sarà il 13 e 14 giugno il 16esimo sindaco di Montecalvo?
Mi dispiace molto per l'amico Di Rubbo, ma avrà una grave, grande disillusione, perché sicuramente i cittadini di Montecalvo ci premeranno con un loro consenso, che sarà un consenso forte, molto al di là di quello che noi stessi possiamo attenderci.
Allora, ricollegandoci alla risposta del dottor Pizzillo, facciamo un poco di conti. Il 13 giugno 1999 il centro-sinistra, capeggiato da Alfonso Caccese, ottenne 1553 voti, pari al 53%. Le altre liste, erano 3, insieme sommano a 1051 voti, pari al 47%. Allora, nella lista vincente c'erano i DS, oggi nella lista del centro-sinistra ci sono rappresentanti della loro lista progetto per Montecalvo, che faceva riferimento all'avvocato Alessio Lazzazzara. Quanti erano allora i voti dei DS? Sommando ora i vari voti, senza conoscere però la forza dei DS, viene fuori uno squilibrio di una certa consistenza: 1880 voti contro 1233. Ripeto, è un calcolo puramente fittizio. Ieri Di Rubbo ha detto di essere certo della riconferma dei voti del 99, anzi ha aggiunto di prevedere un massiccio miglioramento di preferenze. Questo quadro, dottor Pizzillo, non ti demoralizza? Chi sono gli illusi in questa competizione? Chi già ha amministrato o voi che vi affacciate per la prima volta al Lagune? Lo hai ripetuto più di una volta che la lista che rappresenti non ha connotazione politica, ma che è stata fatta solo per dovere civico. Qualcuno vi accusa di aver fatto una accozzaglia di fuorusciti e di nostalgici. Pensi di avere argomenti validi per confutare queste accuse e difendere i tuoi compagni di cordata?
Ma i miei compagni di cordata si difendono ogni giorno da soli con la loro vita, che è un esempio per tutti. Quindi non credo che abbiano bisogno di difensori di ufficio. Per quanto riguarda questi calcoli elettorali, sono secondo me un fatto meramente ingegneristico rispetto al quale noi non ci preoccupiamo. Noi abbiamo attualmente il polso della situazione e il polso dei montecalvesi, e questo ci conforta, perché le cose che stanno avvenendo in questi giorni ci danno la prova che nel paese c'è la volontà di cambiare. Quindi questo scompaginerà tutti questi calcoli, tutte queste alchimie di previsione. Per quanto riguarda l'accozzaglia, l'ho già detto, è un termine che ci offende e che ci...
No, capisco,
è riferito a chi l'ha detto, assolutamente, che ci offende e ci rattrista, perché noi non etichettiamo le persone, non le accusiamo e soprattutto non le offendiamo. Noi abbiamo un confronto sul metodo, un confronto sul ragionamento, un confronto su dei metodi amministrativi. Ecco, io direi e consiglierei di mantenerci in questo ambito, di valutare le persone per quello che fanno, non per quello che sono. Accusare di essere accozzaglia, di essere riesumati, tutti questi epiteti che sono offensivi rendono il clima elettorale estremamente rovente e pericoloso. Noi cercheremo in tutti i modi di stare nei binari della correttezza. È un ordine che ci siamo dati ed è un vincolo rispetto al quale non intendiamo recedere, però ci potrebbe essere, se la provocazione continua, una reazione. Quindi noi ci auguriamo che occhio per occhio, dente per dente, che ci vogliono far usare, vogliamo per il momento girare e voltare l'altra guancia, però di guance ce ne sono solo due, poi non sappiamo più dove girarci se abbiamo esaurito anche la seconda guancia. Quindi invito gli amici della controparte a stare tranquilli, a ragionare, perché questo è l'aspetto importante, ragionare sulle cose. Ognuno esprime il proprio convincimento, ma lasciamo stare le accozzaglie, lasciamo stare i riesumati, lasciamo stare tutto, perché se ci mettiamo su questo binario si sa da dove si parte, ma non si sa dove si va a finire. Quindi è una raccomandazione che io voglio fare, ripeto, anche sul fatto che i candidati della campana dicono le bugie, mi sembra, ripeto ancora una volta, una cosa estremamente offensiva. Noi non vogliamo offendere, noi critichiamo i metodi, non critichiamo le persone, abbiamo rispetto delle persone, di quello che rappresentano, ma il ragionamento è sui metodi, e invitiamo a tenerci a questo, perché lo scontro è sulla prospettiva, sul metodo, non è sulle persone. Noi abbiamo amici dall'altra parte che stimiamo, a cui vogliamo bene, e speriamo che anche loro abbiano la stessa stima per noi. Non vogliamo accusarli, non ci sentiamo di accusarli, perché non è giusto e non meritano accuse di nessun tipo. Noi ragioniamo sul metodo, vogliamo discutere sulle cose, le accuse non sono sulle persone ma su quello che fanno. Se noi non condividiamo un sistema e un metodo, ci sia consentito di dirlo senza che ci si offenda come persone. Questo è il ragionamento.
Ieri abbiamo portato a conoscenza del nostro ospite di rubo che dagli ascoltatori avevamo ricevuto la sollecitazione di organizzare tra i due aspiranti sindaci un dibattito. Di rubo ha accettato. Se anche il dottor Pizzillo è d'accordo, sintora potremmo fissarlo per il pomeriggio di giovedì 10 giugno, ultimo giorno utile per poter parlare con gli elettori di politica e di programmi. Venerdì 11 poi lo potremmo riservare ai due candidati per l'appello agli elettori. Sarà un faccia a faccia in occasione del quale si potranno chiarire tutte quelle situazioni un po' scabrose che il dottore Pizzillo ha evidenziato e ha, diciamo, criticato, ma facendo una critica costruttiva voglio sperare, e accettare anche l'invito alla pacatezza e al discorso costruttivo. Infatti ha detto: critichiamo i metodi e non le persone. Sarà un faccia a faccia, come dicevo, senza assistenza di chi che sia, perché i due candidati non hanno bisogno di essere supportati, che voglio sperare venga fatto nei limiti e della correttezza, ripeto, e del rispetto reciproco. Potremmo finire a questo punto. Se il dottor Pizzillo ha ancora cose da dire, è libero di farlo.
Io accetto senza dubbio questa offerta per il faccia a faccia con l'amico Giancarlo. Sarà un piacere parlare delle cose amministrative. Invito gli elettori, ripeto, a riflettere sull'importanza di questo voto, su quello che può significare cambiare in questo momento storico e sulla capacità di questa lista di poter avere in sé tutte le competenze per dare un nuovo corso alla storia politica e quindi al futuro di questa collettività. Grazie e buongiorno a tutti.
Grazie al dottor Pizzillo e agli ascoltatori che in questi giorni ci stanno supportando. Buon pomeriggio. Avete ascoltato Speciali Elezioni. Ha condotto in studio il giornalista Mario Ocelli.